UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buongiorno, buongiorno a tutti, è Stefania Pastore che vi parla. Siamo qua di nuovo dalla Radio Universitaria Miguel Hernández. Oggi, come sentite, sono io che presento Pierre, il nostro Pierre Vives, l'ideatore del programma. Purtroppo non c'è, è molto occupato, ma noi continuiamo ad intrattenervi con la nostra voce, con il nostro programma di inversione originale in italiano. Allora, io in realtà non sono da sola, perché sempre cerco di portarvi degli invitati e oggi infatti abbiamo degli ospiti, dei grandi ospiti. Sono molto felice di essere qua in compagnia con due professori universitari, diciamo di prestigio, e ci accompagnano appunto Andrea Lunni dell'Università di Perugia. Buongiorno Andrea.
Buongiorno Stefania.
E poi dall'Università di Alicante Javier Ullán de la Rosa.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, stiamo tutti bene, contenti di essere qui insieme. Poi ci sarà la pausa estiva, fino a settembre non ci risentiremo, ma adesso avremo una bella trasmissione lunga un'ora, per cui avremo tante cose da dire. Io, se fossi in un ateneo italiano non mi permetterei di darvi del tu, però qua alla radio sinceramente sempre ci diamo un po' del tu con tutti, va bene?
Va benissimo, benissimo, siamo in Spagna allora.
Allora, ragazzi, se vi ricordate già qualche mese fa in una trasmissione con la nostra cara Roberta Di Giacomo, avevamo parlato di brevetti e ci eravamo un po' intrattenuti su altri aspetti, avevamo parlato un po' anche di brevetti, di personaggi importanti, conosciuti da tutti. Oggi la trasmissione si focalizzerà più su un altro aspetto, su un aspetto molto importante, che è appunto il trasferimento tecnologico. Infatti abbiamo qua Andrea e Javier con noi perché sono esperti in questo settore, per cui ci potranno spiegare in modo molto dettagliato questo. Se vi ricordate, con Roberta avevamo fatto un po' un piccolo riassunto, no? Vi avevamo raccontato che il primo brevetto nella storia risale già all'antica Grecia, a Sibari, che era stata appunto una ricetta, e da lì poi ovviamente le cose sono andate avanti e il brevetto nasce quindi come una soluzione arcaica di un problema tecnico, cioè produrre l'invenzione suscettibile di applicazioni industriali. E infatti poi quello che ci spiegherà Andrea un po' che cos'è possibile brevettare, no? Appunto l'applicazione industriale di un brevetto, quali sono gli oggetti, le cose che possono avere un brevetto, ma ci farà anche un piccolo riassuntino di che cos'è in realtà un brevetto. Andrea, iniziamo con questo, ci puoi spiegare un po' che cosa si intende per brevetto?
Bene, cercherò di non essere noioso, tecnico, perché quando si parla di brevetti a volte, no, si comincia ad avere del prurito e a voler cambiare argomento.
Non ci spaventiamo, tu sicuramente ce lo potrai spiegare con termini facili e noi con molto piacere ti ascoltiamo e cerchiamo anche di imparare qualcosa.
Allora, semplifichiamo al massimo. Il brevetto in realtà è un patto. È un patto che viene fatto fra l'inventore e lo Stato, in cui lo Stato inteso come la società dei cittadini, nel quale si dice: io inventore credo di avere un'idea brevettabile, poi vedremo che cosa è un brevetto. Tu Stato, sei disponibile a darmi un periodo di esclusività per poter sfruttare commercialmente questa invenzione?
Sì, è interessante quello che stai dicendo. Infatti prima, quando stavo parlando di questa ricetta che è stata brevettata a Sibari, gli avevano dato solo 12 mesi, aveva l'esclusività per 12 mesi. Sì, era un po' breve la cosa.
Un po' breve.
Brevetto breve.
Ah, oddio, arriverà da lì? Non lo so.
Vedi lo spirito dell'antropologo linguista che viene fuori. No, credo che, diciamo, la realtà di oggi è che il brevetto ha una durata di 20 anni, per cui è un periodo tutto sommato arbitrario, però insomma.
E questo vale per qualsiasi brevetto, in qualsiasi campo, sia in quello medico, in quello tecnologico, è sempre i 20 anni?
Sì, perché sono degli accordi internazionali tra la maggioranza dei paesi del mondo, circa 182, che aderiscono a questo patto della brevettazione internazionale. Quindi 20 anni è il periodo che è stato dato, una volta che il brevetto sia stato riconosciuto e granted, come si dice, quindi dato. Ma torniamo alle caratteristiche fondamentali del brevetto.
Certo, scusa, qua divaghiamo un po' ogni tanto.
È bello divagare, ma adesso per non farci prendere dal prurito del brevetto, diciamo, torniamo alle definizioni. Diciamo, certo. Che cosa è brevettabile? È brevettabile qualcosa, un'invenzione che sia nuova, prima di tutto, e nuova significa che non sia stata già presentata altrove, in alcuna parte del mondo, così come tale. E quindi già la caratteristica di novità è fondamentale. La seconda caratteristica è che sia inventiva, cioè che un esperto del ramo, del settore, non la possa guardare questa invenzione come un'evidenza, come una cosa banale, che sia veramente un passo avanti nell'arte del settore a cui si fa riferimento. E la terza caratteristica è che questa invenzione abbia delle applicazioni industriali, cioè che sia in realtà riproducibile industrialmente per un uso collettivo. In estrema sintesi.
Estrema sintesi. Ho capito, interessante. Prima stavi parlando, che c'è stata una convenzione dove hanno aderito più o meno 180 paesi, no? Stavi dicendo. Ma ti riferivi a quella ancora del 1883 di Parigi o poi ce ne sono state ulteriori? Cioè, si è avanzato con questo tipo di convenzioni?
È bello questo riferimento storico, perché in realtà tutto parte da lì, anche se naturalmente nella tua trasmissione precedente citavi accordi di brevetti precedenti, chissà anche a Venezia ci fossero anche
esattamente, ti volevo proprio dire quello. Sì, quello addirittura risaliamo al 1474 per quello di Venezia. Sì.
Esatto.
Poi anche sempre Roberta aveva parlato di questo brevetto dato a Brunelleschi per questa chiatta, non so se l'avevi mai sentito, no? Abbiamo brevettato una chiatta di Brunelleschi che serviva per poter trasportare sull'Arno il marmo con cui poi hanno costruito il Duomo di Firenze.
Assolutamente, certo, perché erano tutte invenzioni che nascevano da un'esigenza particolare del momento e naturalmente gli inventori del tempo, che non erano sprovveduti, cercavano di proteggere la loro invenzione per poterla utilizzare anche in altri ambiti, non solamente appunto la costruzione della cattedrale di Firenze, ma magari altre situazioni.
Gli avevano aumentato un po' il tempo, era 3 anni il brevetto, da un anno erano passati a 3.
I negoziatori si erano messi al lavoro, da 12 a 3 e poi sono arrivati a 20. Sì. 20 naturalmente fa parte degli accordi che tu citavi del 1800, che è stato l'inizio di un riconoscimento globale del fatto che serviva una normativa mondiale sul tema, perché altrimenti gli inventori di tutto il mondo sarebbero sentiti defraudati della propria invenzione, come nella storia esistono dei casi di inventori famosi che purtroppo...
Sì, i famosi litigi, no?
Litigi, ma anche poi suicidi, no?
Addirittura?
Oh, certo. Credo che l'inventore del motore diesel, appunto l'ingegner diesel, si suicidò quando, insomma, capì che...
Dalla delusione
capì che non avrebbe avuto nessun beneficio dalla sua invenzione. E comunque anche Tesla.
Sì, perché i casi famosi che conosciamo tutti sono quelli di Bell e Meucci e Tesla e Marconi, no?
Assolutamente, certo. Tesla, altro grande inventore est europeo che...
Serbo, se non sbaglio.
Serbo, sì. Che si trasferì poi in America e fece molte invenzioni, ma naturalmente alcune di queste ne ebbe un riconoscimento, di altre no, a dimostrazione della difficoltà di riconoscere prima di tutto la protezione brevettuale e poi di poterla sfruttare commercialmente. Ora, su questo naturalmente entriamo nel campo del trasferimento tecnologico, che è un settore tutto sommato nuovo nei termini in cui
è nuovo, ma tu adesso ci illustrerai qualcosa.
Benissimo.
Proprio su questo tema qua. E infatti, parlando di questo, l'altro giorno stavo leggendo una cosa, no, che parlava proprio della Valle della Morte. E ovviamente quando ho letto questo mi è semplicemente venuto in mente il deserto della California e basta, no? Poi leggendo ho capito un po' più di cosa si trattasse questo. E il problema, no, principale, che adesso tu ci spiegherai di sicuro, dandoci magari anche qualche dato, se ne hai, li avrai di sicuro, è questa lentezza, diciamo, che c'è, o questa incapacità, o questa difficoltà, non so bene come definirla, dal momento che l'artista, chiamiamolo così, ha l'invenzione, a quando poi diventa disponibile nei nostri mercati. Ci sono tutti dei passi, no? E appunto, se ho capito bene, dal punto A al punto B, che sono questi due, nel mezzo c'è questa valle della morte, no? E non so cosa ci puoi dire, se ci puoi dire come potrebbe magari in teoria essere superata questa valle della morte, a che punto siamo, se ci sono anche dei posti che sono già attivi e partecipano a questa soluzione.
Ma tema affascinante, un tema amplissimo. La Valle della Morte, diciamo, è questa metafora che viene citata anche dalla Commissione Europea, ma anche dal governo americano, per descrivere l'impossibilità, come tu dicevi, per molti dei di raggiungere poi una fruizione completa. Beh, diciamo che tutto parte, una soluzione secondo me parte dal riconoscimento che la Valle della Morte è un percorso lungo e che quindi va fatto a tappe. E quindi se cominciamo a dividere a tappe questo percorso molto lungo, magari si possono trovare delle soluzioni modulari, no? Che poi unite l'una con l'altra permettano il superamento di questo lungo percorso.
Lungo percorso, tu addirittura me lo sapresti quantificare, di cosa si parla? Di anni, anni, anni?
Certo, io quantificando appunto con l'esperienza anche mia personale di lavoro in questo settore presso l'università, una delle maggiori di Oxford, quindi che potrebbe anche avere un percorso più accelerato, no? Più abbreviato in questo senso, andiamo tra i 15 e i 20 anni. Quindi è chiaro che
sono tempi lunghi, decisamente.
Sono tempi lunghi e potrebbe anche essere che il brevetto vada in qualche maniera rinnovato nelle forme che magari possiamo vedere, affinché non si perda l'esclusività durante la traversata della Valle della Morte.
Sì. Ho anche letto che in realtà un brevetto può essere ceduto a terzi.
Certo, i brevetti sono dei diritti, quindi possono essere ceduti, possono essere dati in licenza. Lì entriamo in un campo, diciamo, della negoziazione dei propri diritti, che gli esperti possono naturalmente andare a guardare con più dettaglio, ma sì, c'è tutta una pratica di cessione dei diritti affinché poi questo sfruttamento commerciale possa avvenire. Ma naturalmente i diritti sono vuoti di valore se non si raggiunge uno sfruttamento commerciale, per cui il superamento della Valle della Morte continua a essere il punto cruciale. Un brevetto in sé, per il fatto stesso di essere depositato, non ha un valore.
Probabilmente... Per cui vuoi dire che molti brevetti sono depositati ma poi rimangono inerti lì?
Questo è un grande punto. Per dire, all'ufficio brevetti di Monaco, dove ci sono depositate circa 3 milioni di brevetti attualmente per tutta l'Europa, solamente un 4-5% di brevetti è sfruttato commercialmente.
4-5?
Sì,
veramente mi stai dicendo una percentuale molto, molto bassa.
Sono delle percentuali bassissime che appunto fanno riferimento al fatto che il deposito di per sé non è una garanzia di sfruttamento commerciale. Quindi come si può superare la Valle della Morte? Ma nell'esperienza mia solamente facendo una prova di concetto. Cioè bisogna in qualche maniera riuscire a costruire un prototipo dell'idea che si è protetta. E da lì partire per un'attività ulteriore che magari possiamo descrivere, che è quella della presentazione ad aziende o a presentazione a investitori, ma con un prototipo.
Ci vuole il capitalista dietro, stai dicendo, che ci vuole chi sovvenzioni, chi aiuti con questo, no? Cioè c'è l'idea, c'è la creatività, ma poi bisogna coprirsi le spalle per poterlo mettere in pratica.
È una buona domanda. Non credo che la costruzione di un prototipo sia un settore di investimento per capitalisti, come li hai chiamati te. Credo che sia piuttosto un luogo di intervento per un settore pubblico, un'università, che voglia in qualche maniera aiutare l'inventore a dimostrare che il suo prototipo è valido e poi a quel punto creare la congiunzione, la chiave di volta del ponte per superare la valle della morte e andare verso il mondo del privato, quindi gli investitori o le aziende.
Certo, per cui stai dicendo che sia la parte, la parte pubblica, ma le università per cui in questo potrebbero fare molto?
Moltissimo, le università hanno un ruolo cruciale. In realtà sappiamo bene che le università hanno tre missioni, no? La prima è l'insegnamento, la seconda è la ricerca, si parla spesso della terza, anche se non viene sposata proprio a tutto cuore, ma è quella del trasferimento tecnologico. Quindi nel momento in cui le università sposino la terza missione e la mettono al centro della propria missione, diciamo, istituzionale, e certamente possono giocare un ruolo nella prova di concetto, nella prototipizzazione e nell'aiuto al superamento della valle della morte.
Interessante. E Andrea, visto che tu insomma hai collaborato con diverse università e hai molta esperienza nel settore, questo terzo scopo, appunto quello del trasferimento tecnologico, c'è qualche università dove è all'avanguardia in questo? Mi potresti nominare qualche università, sia estera che magari anche italiana, che poi è quello che ci interessa qua adesso?
Certo. Allora, la terza missione in Italia è enunciata soprattutto, ma mal praticata, diciamo, per ragioni tutto sommato sia finanziarie, ma devo dire soprattutto di assunzione della missione come una missione vera dell'università. E quindi perché questo è centrale? Perché le esperienze estere invece fuori dall'Italia, come quelle delle grandi università sia anglosassoni che magari americane, ci dicono che soltanto se l'università vede la terza missione, quindi l'aiuto al trasferimento tecnologico come centrale, questo si può sviluppare pienamente. Quindi l'Italia ha molto da fare, soprattutto nella creazione di un gruppo di persone che siano formate attorno al tema del trasferimento tecnologico e poi che siano ben supportate dall'istituzione in questo ruolo.
Ho capito. Per cui mi stai dicendo che allora, adesso come adesso, in Italia ma anche in altri paesi, non esiste una facoltà che prepari le persone in questo? Cioè esiste qualcosa, qualche studio, qualche master, qualche università che prepari persone per questo?
Questo sembra strano, però non esiste una laurea in trasferimento tecnologico.
Ah, non esiste né in Italia né fuori dall'Italia.
Né in Italia né fuori dall'Italia. Fuori dall'Italia esiste un master in proprietà intellettuale che è piuttosto celebre all'Università di Alicante, e esistono senz'altro dei master diciamo di specializzazione più tecnici nei grandi politecnici americani, ma non esiste in Europa un master in trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale. Quindi questo è uno delle frontiere formative per le università europee e italiane, senz'altro.
E allora, sempre per rimanere un po' in Italia, comunque so che tu hai collaborato con diverse università, sia al Politecnico di Torino, che appunto sei docente a Perugia. Sta nascendo qualcosa lì? State facendo qualche passetto per creare qualcosa?
Ah, ma tu allora qualche informazione segreta,
privilegiata. Io sono una spia.
Sì, c'è un'iniziativa dell'università, dove speriamo anche di poter avere il professor Ullan il prossimo anno, che di lanciare un master in proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico che possa coprire questo vuoto formativo.
Dobbiamo fare un po' di pubblicità, allora spiegalo bene, che è interessante, no? Qua ci ascoltano tanti studenti.
Certo,
per cui
studenti che abbiano una formazione scientifica, diciamo di qualsiasi tipo, e che vogliano poi entrare nel mondo del trasferimento tecnologico, in questo master possono acquisire conoscenze di tipo sia legale ma anche economico e finanziario, antropologico, affinché possano in qualche modo complementare la propria formazione e capire quali sono gli strumenti fondamentali, come dicevo, uno di questi è la prova di concetto, per poter superare la valle della morte. E naturalmente questo lo faranno anche attraverso dei tirocini in aziende, dove questo verrà messo in pratica. Quindi questo è un passo in avanti,
un
che
passo
passa
in avanti, sì,
in questa direzione.
Bene. E questo a Perugia, perché sai, vabbè, io non sono milanese, ma comunque sono del nord, ho studiato a Milano, e ti immagini più che queste cose sia un po' la regione Lombardia, l'università Bicocca, che magari stia un po' intraprendendo...
Politecnico di Milano, forse,
sì,
no?
Ma anche sì, e invece no, in Lombardia siamo fermi? Che strano, no?
No, la Lombardia è molto attiva, naturalmente il Politecnico di Milano fa molte cose, anche le università lombarde e anche quelle piemontesi. L'unica cosa è che il numero dei brevetti non riflette l'attività o magari il desiderio o forse anche la comprensione del problema che naturalmente in Lombardia e nel nord Italia c'è. Perché dico questo? Perché i brevetti universitari italiani sono dell'ordine di poche centinaia e sono numeri veramente piccoli. Se poi pensiamo che i brevetti depositati annualmente dall'Italia, quindi dagli italiani, sono nell'ordine di 30.000.
Ah, mi stai parlando all'anno, 30.000 all'anno.
Ti sto parlando, sì, numeri annuali, quindi 400 brevetti universitari all'anno rispetto ai 30.000 italiani, naturalmente è una frazione. Mm-hmm. Ma se pensiamo poi l'Italia rispetto alla Germania, che ne presenta all'anno 176.000, di nuovo siamo una frazione della frazione. E se poi ci confrontiamo
con il gigante
tamburi rullanti cinese, che l'ultimo anno ha presentato 1.300.000 brevetti,
ci sembra incredibile. Dico, una che ovviamente di questo tema non ne sa molto, tu dici, ma veramente ci sono così tante idee? Perché sembrano numeri, dico, cosa brevettano? Quante invenzioni ci sono, no? Perché sono veramente... A me già, mi dici, 30.000 mi sembrano tanto, figurati quando mi dai i numeri cinesi, cosa posso pensare?
Pensa che mondo ci aspetta nel
che
futuro.
Che mondo già si aspetta, veramente, veramente. Purtroppo però, come dicevi all'inizio, solo il 4-5% più o meno poi per ora viene
diciamo portato al punto in cui questo sia un prodotto, un servizio a sfruttamento commerciale. Questo naturalmente è uno sperpero, perché all'interno di tutti questi brevetti senz'altro ci sono soluzioni per i problemi mondiali di cui tanto si dibatte, dal climate change agli aspetti medici. Sono certo che all'interno dei 95% dei brevetti c'è una soluzione che aspetta di essere sviluppata.
Ho capito. Va bene. Ti faccio ancora qualche domandina, Andrea. Professor Javier, adesso poi è il suo turno. Stiamo facendo un po' la parte.
È talmente interessante ascoltare.
È vero, molto interessante. Sì. No, ero un po' curiosa di sapere, visto che parlavamo dei brevetti italiani, se magari, non so, ci volevi dire qualche innovazione italiana che ci possa far sentire orgogliosi, se sei ultimi brevetti italiani che sono stati importanti.
Ne voglio una primizia.
Una primizia, dai, qualcosa.
Allora, avremmo senz'altro tutti sentito parlare del Hyperloop, questo sistema di trasporto californiano che dovrebbe trasportarci a 1200 km all'ora da un posto all'altro, eccetera. Dovete sapere che un professore invece italiano, il professor Franco Cotana, ha inventato un sistema forse migliore, si chiama PipeNet, per trasportare le merci, non le persone. E questo l'ha dimostrato con un prototipo in Italia, che può trasportare appunto a 1000 km all'ora, con dei campi magnetici simili ad Hyperloop, però con soluzioni differenti, delle merci, che naturalmente hanno un problema un po', diciamo, di sicurezza differente rispetto al trasporto delle persone. Questa è un'invenzione che purtroppo non viene sfruttata commercialmente, perché non si è mai passato dal prototipo, diciamo, di laboratorio al prototipo industriale di cui c'è tanto bisogno. Questa è una delle grandi invenzioni italiane ancora nel cassetto.
Ho capito. Adesso...
merci supersoniche, no?
Esatto.
Made in Italy.
Adesso sapete, ragazzi, che più o meno a metà della nostra trasmissione sempre facciamo un intermezzo musicale, no? E sentiremo una canzone abbastanza regionale, carina, di un autore italiano che mi piace molto, che purtroppo non c'è più, che si chiama Enzo Iannacci. La canzone si chiama Giovanni Telegrafista. Perché abbiamo scelto questa canzone? Poi ve lo spiegherò perché l'abbiamo scelta, ma perché abbiamo pensato a Morse, appunto, che ha inventato il telegrafo, e Javier, dopo averlo ascoltato, ci dice perché abbiamo scelto lui, perché vorremmo un po' parlare della parte storica e antropologica delle scoperte e delle invenzioni.
Piripiri Giovanni telegrafista e nulla più. Stazioncina povera, c'erano più alberi, uccelli che persone, ma aveva il cuore urgente anche senza nessuna promozione, battendo, battendo su un tasto solo. Piri 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 piri. E Littico, da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni, per accorciar parole, per essere più breve, nella necessità, conobbe alba, un'alba poco alba, neppure mattiniera, anzi mulatta, che un giorno fuggì, l'unico giorno in cui fu mattutina, per andare a abitare città grande, piena luci, gioielli. Piri 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 piri. Storia viva e urgente. Ah, inutilità, alfabeto morse in mano, Giovanni telegrafista, cercare, cercare alba, ogni luogo provvisto telegrafo. Ah, quando invecchia com'est rosa urgenza, Giovanni telegrafista e nulla più urgente. Piri 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 piri. Per sue mani passò a mondo, mondo che lo rese urgente, crittografico, rapido, cifrato. Passò prezzo caffè, passò matrimonio, Edoardo VIII, oggi duca di Windsor. Passarono cavallette Cina, passò sensazione, aveva bomba volante. Passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio, alba con altro. Piri 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 piri. Giovanni telegrafista, quello dal cuore urgente, non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica, si fermarono sul singhiozzo telegrafico, alba è urgente. Piri 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 piri.
Siamo di nuovo con voi. Non voglio dimenticarmi di una cosa molto importante. Al comando tecnico oggi c'è Sergio Javaloy. L'ho detto bene? L'ho pronunciato bene?
Tutto bene.
Tutto bene, ok, perché è difficile per me il tuo cognome. Javaloy, grazie Sergio. Allora, stavamo dicendo appunto che abbiamo ascoltato questa canzone dedicata a Morse. Professor Ouyan, cosa ci vuole dire? Perché io, c'è questo detto in italiano, la necessità crea il genio, no? Per cui è vero che nei momenti di bisogno o in determinati momenti storici di necessità, le invenzioni, le scoperte hanno dato un po' una spinta a questo?
Ma certo che in momenti di bisogno l'innovazione tecnologica, il ritmo si accelera, no? Basta pensare, il caso che tutti capiranno, è chiaro, sono le guerre, no? Nel momento delle guerre, cioè, la tecnologia è fondamentale e bisogna evidentemente aguzzare l'ingegno per trovare l'arma che sia più potente di quella del nemico, perché è una questione di vita o morte.
Alle volte anche delle situazioni personali, no? Come nel caso di Morse, magari poi è stata magari una spinta.
Diciamo che qua ci sono due cose, no? Nel mondo della storia dell'invenzione, ecco, che quello dei processi di cambiamento sociale e culturale, che è quello di cui mi occupo io, no? Uno è, diciamo, la dimensione strutturale di invenzioni che sono state inventate, diciamo, per motivi chiaramente ecologici o di tipo di più generali, no? E altri che c'entrano con le biografie di certe persone, a volte queste questioni aneddotiche che sono molto carine come storie personali.
Sì, a me piacciono, a me gli aneddoti, le storie mi piacciono molto.
Allora, in questo senso ti piacerà tantissimo la storia di Morse, che tanti non la conoscono, no? Perché è un esempio chiarissimo di come, in questo caso, come c'è, cioè, un inventore che ha inventato una delle cose, una delle invenzioni tecnologiche che ha cambiato la storia di più, perché praticamente il telegrafo è internet, è il nonno di internet, cioè se pensate, no? E quindi, però che lo ha fatto per, cioè, arrivando da un background, diciamo, da un contesto completamente non scientifico. Mm-hmm. Questo signore era pittore. Un pittore famoso e conosciuto negli Stati Uniti, mm-hmm. no? Che addirittura era il pittore a cui hanno commissionato i ritratti di diversi presidenti degli Stati Uniti.
Ha vissuto anche un anno in Italia, a Roma.
Sì, 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 mm-hmm. si è formato a Roma, a si Roma. È formato in Europa, come facevano tutti i pittori dell'epoca, era molto bravo, no? E allora lavorava lì per il governo degli Stati Uniti, ma come pittore, no? E a un certo punto era proprio a Washington DC che lavorava sul ritratto di Lafayette, ok, quando è arrivata una brutta notizia, ma è arrivata con una lettera di un postino a cavallo.
Per
no?
cui insomma la comunicazione era un
la
po'
comunicazione
lenta,
dal New Haven, da dove lui era originario. La notizia era che sua moglie era ammalata, si era ammalata, no? E allora lui immediatamente ha lasciato tutto e è andato al Connecticut, sempre evidentemente a cavallo, perché non c'erano neanche, stiamo parlando del 1820 o qualcosa del genere, 1825 esattamente. E quando è arrivato lì, non solo la moglie era morta, ma anche era stata già inseppellita. E quindi lui
era già stata sepolta, per cui è arrivato
sì,
proprio
sì,
tardi.
Lui, a parte evidentemente il grandissimo dispiacere, la tristezza di perdere sua moglie, lui gli è rimasto questa idea di se io avessi saputo prima, almeno avrei potuto salutarla, mm-hmm. avrei potuto dirla addio e anche star lì al funerale, che lui era molto un calvinista convinto, molto... credente.
Sì, suo papà era
un pastore,
infatti un pastore, no?
No? Quindi aveva questo anche importante, l'etica del lavoro, l'etica calvinista, no? E allora lui ha detto, dedicherò il resto della mia vita a inventare un metodo per poter comunicare più rapido di quello che abbiamo adesso. E quindi si è messo al lavoro.
Per cui dalla pittura è passato.
E senza sapere niente di fisica, né niente di così, è stato capace di inventare questo, non solo il telegrafo con un metodo diverso, perché c'erano già altri inventori che stavano lavorando sul telegrafo, ma con altri metodi un po' diversi, ma anche il codice Morse, il famoso codice Morse che, mm-hmm. che conosciamo adesso, no?
E di questo fatto che mi stai raccontando, no? Io penso che ci sono due cose importanti. Una è quella che abbiamo detto, no? Un po' che la necessità crea il genio. Però un'altra, per quel che so, il governo degli Stati Uniti ha aiutato a mettere in pratica la sua invenzione,
ah,
vero?
Sì, 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 questo è stato il primo caso in cui il governo federale degli Stati Uniti ha sovvenzionato, ha finanziato una... non solo la ricerca, ma più che la ricerca l'aveva già fatta, l'applicazione, per cui la prova di concetto il trasferimento di tecnologia. Lui praticamente si è recato, lui ha bussato diverse porte, tra cui anche a Londra eccetera in Europa, e non sono state aperte. Finalmente tramite un congressista del congresso, e evidentemente sfruttando probabilmente le sue conoscenze previe come pittore di corte, mm-hmm. diciamo di corte tra virgolette, no? È riuscito a farsi finanziare dal governo degli Stati Uniti, e gli è andata bene. Al governo degli Stati Uniti gli è andata
sì,
benissimo.
Sì, infatti, perché quello che hanno fatto costruire era quella che si chiama la Western Union, no?
Sì, poi è stato per uno strumento fondamentale per lo sviluppo del ferrocarril, per comunicare, pensate, un paese delle dimensioni degli Stati Uniti continentale, no? L'importante che era per la gestione dello spazio avere un sistema di comunicazione rapido, no?
Mm-hmm. Che città univa questa...
La Western Union?
Sì, erano Washington, Baltimora, credo.
Ah no, il telegrafo.
Il telegrafo,
sì,
il
primo
sì,
telegrafo univa
primo
Washington
telegrafo.
E Baltimore, che sono due città molto vicine, niente, è stata una prova di concetto, come diceva.
Sì, però comunque stiamo parlando del, cosa saranno stati, 1840. Nel 1940 forse lui l'ha brevettato, no?
Sì.
E poi questo è stato fatto qualche anno
1844,
dopo.
1844, per cui la Valle della Morte è durata 4 anni.
Beh,
anni.
Allora Andrea è stata corta in questo caso.
Ma vedi qual è stato l'elemento che lo ha fatto accorciare? È stato il finanziamento di prove di concetto venuto dal governo americano. Mm-hmm. E infatti questo è interessante, molto interessante, perché si è poi dimostrato ultimamente con i dati disponibili dalle grandi università che una volta che le università investono in prova di concetto accorciano la valle della morte in maniera considerevole, ma di molti, molti anni. Oltre che naturalmente a garantire uno sbocco diciamo commerciale delle idee che magari non vedrebbero mai la luce. Quindi c'è un elemento duplice nell'investimento nella prototipizzazione, che è quello di dare luce alle invenzioni e accorciare il tempo che se no in media appunto raggiunge i 15-20
anni. E questo stiamo parlando del 1840 e sono stati solo 4 anni.
Forse il professor Uyan ha altri esempi su questo che magari può citare per illuminarci.
Sì.
Certo,
infatti volevamo ovviamente sentire altri esempi storici, ma anche quello che stavamo dicendo prima, no? C'è un periodo storico in cui si ha un po' una spinta in avanti in questo? O alcuni periodi, che probabilmente ci sono alcuni periodi.
Tutto dipende da quanto vogliamo andare indietro nella storia.
Tu vai indietro, raccontaci anche cose di 2000 anni fa, ci va bene lo stesso, così ci facciamo un'idea.
La storia della tecnologia è una storia fatta a tappe, in cui c'è evidentemente se potessimo vedere una linea temporale, vediamo che c'è una legge, no? Quasi come una legge fisica, e che il ritmo di la velocità delle innovazioni tecnologiche e in generale tutti i tipi di innovazioni, perché ci sono altre che non sono tecnologiche, più sociali e così, aumenta man mano che avanziamo nella storia. Però fino al punto in cui siamo arrivati adesso, che diciamo 30.000 brevetti l'Italia non è niente, perché la Cina ne fa 1 milione, che ne so. E che crea una falsa idea, secondo me. Questa è una cosa importante da notare, far notare come antropologo, no? Io vi chiederei una cosa. Voi pensate che noi, la specie umana, siamo una specie innovativa? A vedere come siamo adesso, tutti sicuramente la prima risposta, la prima cosa che ti viene in mente è dire sì, ma noi siamo super innovativi,
progressisti,
no? Siamo una specie.
Invece
pensate che ci è voluto, non so, i primi 1 milione di anni perché gli umani inventassero o scoprissero la prima tecnologia importante, che è stato il fuoco, per esempio, no? Che dopo il fuoco c'è voluto praticamente altro 1 milione di anni perché si desse il salto al Neolitico. Questa tecnologia disruttiva che è stata la domesticazione degli animali e delle piante, no? Che ha portato poi all'urbanizzazione, alla creazione dei primi stati, le prime forme di potere centralizzato, all'accelerazione dei cambiamenti culturali, politici e anche evidentemente tecnologici. Per cui in realtà
poi l'utilizzo dei metalli
non è così tanto, non siamo così tanto innovativi, no? Ci sono aneddoti molto interessanti da raccontare di come certe scoperte tecnologiche, c'è stata la scoperta ma poi non è venuta sfruttata, cioè è rimasta lì nella valle della morte per secoli.
Per cui Andrea, questa valle della morte esiste da sempre
ed era
per un motivo o per un altro, magari per motivi diversi, ma
non è detto che debba essere permanente, insomma.
No, dobbiamo essere ottimisti, non lo sarà.
Per esempio, un esempio che è molto conosciuto, molto famoso, è quello della macchina di vapore, no? Infatti ci sono i primi esperimenti conosciuti, almeno, perché magari ce ne sono stati altri di cui non sappiamo, non hanno lasciato tracce nella storia, di macchina di vapore col principio già dimostrato e tutto, e anche pubblicato, cioè pensate, pubblicato su un libro che è arrivato fino ai giorni nostri nel secolo primo. O addirittura primo avanti Cristo, no? Da Vitruvio c'è già una spiegazione, una descrizione della macchina di vapore, e poi Erone di Alessandria. Eppure i romani non hanno visto lì nessuna utilità per applicarla, a parte del fatto di essere un giochino, che vedevano questa ruota che girava quando si scaldava l'acqua col fuoco, no? E ci sono voluti altri 1700 anni, no? Per dire, no? Quindi
lì sì che è stato un po' lungo,
Lì è stato molto lungo.
15-20 è stato veramente lungo.
Ma è molto interessante quello che dice il professor Uyan, perché nel 1700 esattamente ci fu un inventore, un ingegnere scozzese, Stirling, che inventò la macchina a vapore perfetta, non a vapore ma diciamo a scambio di calore perfetta. Era così perfetta che naturalmente aveva il rendimento ideale e la cercò di prototipizzare. Nel farlo però questa macchina esplodeva. Esplodeva perché non c'erano i materiali ancora che potessero reggere questo tipo di invenzione. Quindi per 200 anni è rimasta nel dimenticatoio. Poi naturalmente la macchina a vapore con le valvole di sfogo prese il sopravvento proprio perché la valvola di sfogo permetteva la non esplosione delle macchine a vapore che non avevano i materiali necessari. Nel secolo scorso, quindi anche a giorni nostri, invece il motore Stirling è stato ripreso ed è quello che viene utilizzato per il posizionamento dei satelliti. E ogni satellite ha almeno 3 o 4 per potersi posizionare, perché è la macchina perfetta che sfrutta lo scambio di calore dal sole per poter fare dei movimenti necessari. Quindi è verissimo quello che dice il professor Uliana, che a volte le condizioni socio-economiche, politiche, determinano il successo e la fortuna delle invenzioni, e a volte non è soltanto una valle della morte, diciamo, fisica, ma anche una valle della morte metaforica che va compresa dal lato antropologico per poterla attraversare.
Più che metaforica, culturale, no? Certo. Infatti, no? Ci vuole tutto un ambiente, un contesto culturale, anche politico, per poter a volte sviluppare le potenzialità di un genio, per esempio, no? Cioè, pensiamo anche a Leonardo da Vinci, no? Le idee che ha avuto e poi sono rimaste anche lì per un po' senza un seguito, no? Perché evidentemente tu puoi avere un'idea, l'idea non si materializza immediatamente, bisogna star lì a pazientare, a investire, ci deve credere qualcuno, no? E per quello deve essere un sistema sociopolitico che veda le opportunità o la necessità, come diceva Stefani, in alcuni casi quando c'è una guerra in cui la sopravvivenza è in gioco, no? Però anche lì a volte non, anche se c'è la guerra, se non c'è una chiara, diciamo, consapevolezza delle possibilità che ha lo sviluppo, non è necessariamente detto che succeda così. Pensiamo a cose molto semplici che hanno rivoluzionato la guerra, per esempio, no?
Hai qualche esempio, magari, proprio dirci nella storia, sì, se la guerra e la preparazione,
sì, infatti,
sì,
o
vediamo,
due,
dici qualche,
cioè,
esempio.
Tu pensi, cioè, quando guardiamo la storia dalla longue durée, no? come direbbero i francesi della scuola di Annales, e non negli ultimi 100 anni, e io chiedesse quali sono state le macchine di guerra più che hanno rivoluzionato di più la storia, eccetera, uno direbbe la bomba atomica, non so, il carro armato, l'aereo.
Invece no.
Se guardiamo i 3.000-4.000 anni di storia della civiltà, no? Invece no, uno è stato il carro, ma non il carro armato, il carro di combattimento con le ruote, e i cavalli, no? Per cui serviva un'invenzione fondamentale che a giorno d'oggi sembra molto semplice, che invece non era così tanto semplice, no? Che è la ruota a raggi, una ruota non pesante, non compatta, non solida, che permettesse il carro di essere leggero e manovrare, quindi avere questo vantaggio sulla fanteria. Vabbè. Pensate che gli egiziani, no? Per tanto dire, come a volte la tecnologia non è non viaggia alla stessa velocità in tutte le dimensioni, no? Avevano sviluppato conoscenze matematiche, le piramidi,
altre cose,
e non erano stati capaci di inventare la ruota a raggi, e questo li ha portati a perdere la guerra, essere sconfitti da un popolo molto meno avanzato di loro, che è un popolo nomade delle steppe del Centro Asia, che dove è stata inventata la ruota a raggi, che si chiamavano gli Hyksos, sono entrati in Egitto e hanno finito con l'impero medio, o che lo hanno distrutto, lo hanno disfatto, proprio perché avevano i carri di combattimento. E poi dopo, evidentemente, perché è un'invenzione facile da copiare, gli egiziani l'hanno subito copiata, hanno riconquistato l'Egitto e poi si sono anche spinti oltre le frontiere storiche dell'Egitto a conquistare il Medio Oriente.
Non c'era il brevetto della ruota
e quindi anche se ci fosse stato, come al giorno d'oggi, era la guerra, no? E quindi
ogni regola è valida, no? Non ci sono regole.
Un altro esempio anche di quello, e anche di come a volte, almeno in questo periodo, che adesso sarebbe impossibile, no? L'innovazione tecnologica arrivavano dalla periferia del sistema, perché non c'era tutto questo. Adesso è molto difficile, ci vuole, le innovazioni tecnologiche sono molto complesse, no? E richiedono di un know-how molto molto complesso, e quindi è molto difficile che possano arrivare dai paesi sottosviluppati. Ma in quell'epoca lì non era tanto così. Le staffe per i cavalli, pensa che sono state introdotte in Europa, i romani anche lì. Tutta la necessità della guerra, tutta la loro potenza militare, non sono stati capaci di inventare le staffe, una cosa così semplice che ha permesso la creazione della cavalleria pesante, e sono stati i barbari a introdurla in Europa.
E anche lì hanno fatto poi lo scopiotas, come dicono qua in Spagna.
Evidentemente dopo il Medioevo, il mondo medievale l'ha subito, o progressivamente piuttosto che subito, integrato. Infatti è stato una delle armi fondamentali che spiegano la sconfitta degli arabi a Poitiers da Charles Martel, no? Perché lui era stato il primo a introdurre la cavalleria pesante in un esercito europeo. Magari senza le staffe, senza quell'introduzione, adesso qua saremmo tutti musulmani, no?
E sapete perché allora diverso. In italiano si dice perdere le staffe? Quando ti arrabbi tantissimo e perdi la ragione.
No, questo ce lo devi dire tu, Stefano.
Perdere le staffe? Ma mi informerò.
Perché cadi dal cavallo.
Perché cadi dal cavallo. Ma prima non cadevano. Mi hai messo la pulce nell'orecchia, mi devi informare perché si dice perdere le staffe.
Una volta che ti
abitui
a montare...
Ve lo racconterò, sì. Questo.
Una volta che ti abitui a montare con le staffe, dopo già non sai montare senza, no? La tecnologia crea anche...
Dipendenza
e ci fa degli impediti, no? Non possiamo capaci di tornare allo stato previo in cui si viveva senza quell'aggeggio, no? Diventiamo sempre più dipendenti, no?
Interessante quello che dici, infatti c'è un neologismo adesso che si usa, si è passati dal online all'essere on life.
Sì, life. Sì, è vero,
non
è vero.
Non ti puoi più staccare.
Sì. Va bene, non so, vediamo, sempre rimanendo nel tema un po' più antropologico e storico, con le diverse scoperte, no? Perché ovviamente se torniamo indietro con la storia, l'Europa è poi al centro del mondo, avevamo scampi con l'Asia, con l'Africa, ma l'America rimaneva un pochino più isolata. Per cui nel momento in cui si è scoperto anche il nuovo mondo, questo è stato un momento di spinta per nuove invenzioni, per nuove conoscenze? Perché sempre lo scambio, suppongo, culturale aiuta, no?
Dal punto di vista puramente tecnologico, io direi che poco. Cioè, magari molto meno di quello che vorrebbero evidentemente gli americani, no? Riconoscere, soprattutto i latinoamericani, gli indiani, no? Di adesso. Infatti il continente americano è un esempio di come l'isolamento, la mancanza di scambi, no? Tra popoli, che sono anche scambi tecnologici, può portare allo stallo, no?
Okay.
Pensiamo per esempio come ci sono sviluppate delle civiltà molto complesse in certi sensi, più o meno complesse come quelle civiltà antiche del vecchio mondo, però che non hanno inventato la ruota, per esempio. Non avevano la ruota, non avevano la metallurgia del ferro, non avevano neanche la scrittura, solo in maya, e non sono stati capaci di diffonderla in tutto il continente, no? Gli Incas hanno creato un impero gigantesco che arrivava dal centro della Colombia fino al centro del Cile, non avevano un sistema di scrittura, no? Avevano solo un sistema mnemotecnico, che erano i quipus, che erano dei nodi che facevano su delle corde, no? Di colori, così, ma con quello non si può scrivere
l'Iliade,
no?
Erano gli Incas, no?
Gli Incas, sì. E allora da quel punto di vista, sì, la scoperta dell'America ha portato alla rivoluzione, insomma, della economica dell'Europa, anche tante cose a livello sociale, no? E politico, ma meno tecnologico. Io segnalerei due scoperte importanti, perché comunque c'è sempre l'eccezione, no? Due prodotti o due tecnologie che sì che hanno segnato proprio la storia e che provengono da una tecnologia, diciamo, da sviluppi tecnologici precolombini.
Ma
no?
Tu pensa, senza la scoperta del pomodoro, come sarebbe limitata la nostra cucina? Se questo... non avessimo il pomodoro, scusa.
E Barilla sarebbe in disgrazia.
Cosa? Ma io che sono un piemontese italiana. Lombarda, da noi generazioni e generazioni siamo cresciuti con la polenta, immaginati senza mais. Che
disgrazia. Ma questo è un cambiamento, ecco, allora è da discutere se questo è tecnologia o no. Allora magari se allarghiamo il concetto di tecnologia.
Tutto, pensa alla patata, la allora patata sì. In Irlanda, la patata lì.
Sì, anche quello è un esempio di come la patata ha permesso la crescita demografica del centro-nord Europa, no? Ma i due esempi che io volevo segnalare sono il caucio, uno è il caucio, e l'altro è la chinina, no? Il caucio evidentemente è stato, era conosciuto già dai mesoamericani, anche dagli Incas, no? E lo usavano per impermeabilizzare tessuti, no? Basicamente, no? E non era solo il caucio naturale, ma
cosa avevano l'impermeabile?
Avevano, sì, lo usavano per impermeabilizzare tessuti, evidentemente per la pioggia, e quindi pensa anche alle applicazioni militari, no? I soldati si raffreddano meno perché non si bagnano quando sono in campagna, no? Però gli spagnoli conoscevano questa tecnica, che perché poi erano solo la raccolta del latex, no? dalla pianta, dall'albero della Hevea brasiliensis, ma anche poi dovevano affumicare questo latex per farlo diventare stabile, perché se no si scioglieva, no? E gli spagnoli conoscevano la tecnica perché è descritta perfettamente nelle croniche, così, ma non hanno visto nessuna applicazione interessante. No?
Non hanno visto l'utilità.
Sì. Come succede adesso, quindi nulla di nuovo sotto il sole.
Nulla sotto il sole, se non vedi l'utilità...
Se non fai la prova di concetto per un utilizzo specifico, non ne capisci il potenziale oppure la difficoltà di realizzazione.
Ma quindi... per vedere l'utilità devi avere proprio una mente, diciamo, innovativa, ed è quello a cui torno a quello di prima. Siamo la specie umana veramente una specie innovativa? Neanche tanto, cioè noi vogliamo credere che lo siamo perché viviamo in questo mondo rivoluzionato dalla tecnologia, ma che è un mondo relativamente molto nuovo, cioè ha meno di 2 secoli, no? In realtà le culture umane sono molto conservatrici, sono molto tradizionalisti, hanno paura delle novità perché non sanno cosa possono portare, no? Che mondi nuovi di minacce aperte, cioè siamo più sul lato come specie evitare i rischi, no? Come strategia di sopravvivenza, no? Sociale, che di rischiare per vedere i vantaggi o i benefici che possa portarci una innovazione, no? E quindi questo sicuramente gli spagnoli...
Ma questo magari sempre meno o no?
Sempre meno.
Questo sempre meno, anche perché naturalmente anche in questo campo più, diciamo, di scienze cognitive che cita il professor Uyan, c'è bisogno della prova di concetto. Voglio dire, proviamolo se siamo una specie innovativa o meno. E come possiamo provarlo? Beh, prendiamo i 3 milioni di brevetti, per esempio, che sono lì a Monaco, e facciamo una prova di concetto su quei, su quei brevetti. Io ho un calcolo che ho sviluppato sulla base di studi naturalmente che sono disponibili. Circa il 56%, 60% del GDP, vuol dire del prodotto interno lordo europeo, dipende da prodotti che hanno un contenuto di proprietà intellettuale, insomma un numero piuttosto grande. E questo naturalmente afferisce soltanto a quel piccolo 5% di brevetti che sono sviluppati. Allora, se noi sviluppassimo un altro solo 2% di quei brevetti che abbiamo, aumenteremmo il nostro prodotto interno lordo europeo di circa il 16%. Quindi, certo, diciamo, stiamo... billions, miliardi e miliardi,
sì, certo,
di euro.
Certo. Grosse
quindi,
quantità, sì.
Di nuovo, sul fatto che noi possiamo essere una specie innovativa, mettiamoci alla prova, perché tutto sommato il frutto che possiamo cogliere potrebbe essere piuttosto succoso.
No, magari adesso abbiamo raggiunto una certa soglia, no, culturale, anche in cui lo siamo
un po' più preparati,
anche perché istituzionalmente ci sono delle istituzioni, perché se pensi la maggior parte delle persone non inventa mai niente, sono certi una piccola minoranza della società, anche in un certo modo coccolata da certe istituzioni, no, di ricerca, che quello, tornando all'esempio del caucio e quello della chinina che volevo dire prima, c'è voluto cosa? C'è voluto l'illustrazione, c'è voluto una rivoluzione culturale anche aiutata da istituzioni, perché questa tecnologia venisse portata poi a sfruttamento, no? È stato la Charles de la Condamine, uno scienziato francese alla fine del XVIII secolo, un figlio dell'illustrazione francese, anche delle istituzioni create fin dal regnato di Luigi XIV, la Royal Academy de Sciences, eccetera, che è andato in America, ha riscoperto queste tecnologie che continuavano a essere portate a pratica dagli indigeni, ok, e le ha portate in Europa e è cominciato poi l'uso industriale, no, del caucho e anche della chinina, che era questa
ma la chinina si estrae da qualche albero? Che cos'è?
Sì, è la scorza di un albero. Okay.
La corteccia, intendi?
La corteccia dell'albero, che è stato fino agli anni 40 l'unico medicinale conosciuto e usato antimalarico, no? Per combattere la malaria. E qui puoi immaginare l'effetto che ha avuto sulla storia dell'umanità. Perché nel momento in cui è stato introdotto in Europa ha consentito, per esempio, una cosa come la colonizzazione dell'Africa, che finora era praticamente terra vietata, impossibile, no? per la colonizzazione europea, per via della fortissima malaria che c'era lì, che faceva morire praticamente tutti i coloni, no? Mm-hmm. E quindi ha avuto un impatto sulla storia enorme, no? Anche ha permesso l'approfondimento della colonizzazione dell'India. Infatti questa è una storia, anche un aneddoto interessante, siccome era molto amaro, no? la chinina era molto amara, gli inglesi hanno trovato un modo perché dovevano berla in continuazione, no? Mm-hmm. E hanno inventato la tonica, l'acqua tonica, no? Gli inglesi, poi siccome non gli bastava hanno inventato il gin tonic. Hanno detto, vai, dai, aggiungiamole la grande invenzione, no? Aggiungiamole anche un pochino lì di
vedi,
alcol,
sempre,
no?
Vedi che le necessità creano il genio in tutti i campi, quindi... in tutti i campi.
Le necessità o anche tutto sommato i tentativi di metterla in pratica, perché come vedi dalla messa in pratica si scoprono nuovi impatti, da lì bisogna magari migliorare l'invenzione, perché l'invenzione è un processo cumulativo, non possiamo pensare che l'idea iniziale sia l'idea che sia risolutiva già in maniera embrionale, dobbiamo in qualche maniera cumulare questa idea embrionale con altri passaggi, quindi magari la chinina e il gin tonic è uno di questi esempi classici.
Sai cosa, scusa un secondo, prima ti volevo chiedere una cosa, io ti chiamo Andrea, professore alunni, però poi non te l'ho chiesta, per quanto riguarda appunto che magari può essere di interesse, questo dei brevetti, no? Stavamo parlando dell'organizzazione europea che c'è a Monaco, il Monaco di Baviera. Però com'è questo? Cioè, se noi riusciamo ad avere un brevetto lì, europeo, ci vale poi per tutti i paesi europei o lì c'è un altro, si deve andare per altre vie anche?
Beh, diciamo, ci sono dei passaggi tecnici che vanno fatti sul brevetto, che sono da un primo deposito che può avvenire in qualsiasi paese europeo o anche del mondo. Si passa poi a una fase successiva che fa riferimento a questo accordo internazionale che menzionavamo inizialmente. E in questa fase successiva poi si analizza mondialmente se il principio appunto di novità, di inventività e di possibilità di renderlo industriale sia possibile. Una volta questo processo, che in genere dura 30-36 mesi, è concluso positivamente, il brevetto va rilasciato stato per stato. Questa è la legge, l'accordo internazionale vigente. Quindi, per rispondere alla tua domanda, no, la risposta è no. In realtà il brevetto vale paese per paese e l'inventore lo deve poi depositare paese per paese. Quindi il brevetto europeo, diciamo, al momento permette di difendersi a livello comunitario, ma comunque il deposito va fatto paese per paese al momento. Quindi è un passaggio in avanti che magari va sì, fatto proprio per permettere agli inventori di sviluppare in maniera più uniforme le proprie...
Anche perché mi immagino che sarà costoso, no? Se bisogna farlo...
Lo è, infatti questo è uno degli aspetti... diciamo del patto. Il patto dice: va bene, io ti do la protezione, in cambio però tu mi paghi una quota che all'inizio non è non è alta, però che aumenta nel tempo e comunque cumulativamente nei 20 anni può raggiungere anche diverse decine di migliaia di euro. Quindi è chiaro che l'inventore va aiutato, e questa è una delle ragioni per cui la Valle della Morte ha bisogno di questo modulo iniziale in cui sì, c'è la protezione con un aiuto, con la prototipizzazione anche lì con un aiuto, per poi arrivare a dimostrare la bontà dell'invenzione anche al settore privato, che poi magari può aiutare a portarla al mercato e quindi a coprire queste spese di cui tu dicevi, che naturalmente per un individuo sono comunque
sono
importanti.
Sono elevati, certo, certo. Allora, cari ascoltatori, siamo arrivati quasi alla fine della nostra trasmissione. Il tempo è volato. Voglio ringraziare tantissimo il professor Javier Urián e il professor Andrea Alunni. E penso che non si concluderà qua. Sicuramente avremo anche un'altra serie, continueremo. La serie non è finita. Okay. Spero proprio di riunirmi con loro presto. Grazie tante e ci sentiremo presto.
Grazie per l'invito.
Grazie Stefania.
Grazie.
È stato un piacere, grazie.
E sicuramente la storia continua, no?
Sì. Ci continui.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.